Come vi abbiamo annunciato, abbiamo con noi Khaled Al-Kaisi, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa e l'abbraccio di tutta questa radio. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
E appunto l'abbraccio che in questo che vuole essere insomma più vicino, ma da questa radio abbiamo parlato ovviamente molto di te, di quanto è successo. Gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio ovviamente ben conoscono la vicenda, il tuo arresto senza nessun capo di imputazione il 31 di agosto scorso, poi il rilascio ma con insomma ma senza documenti, senza la possibilità di lasciare il paese e di tornare in Italia, quanto poi è successo dal 7 ottobre in avanti e adesso insomma il tuo rientro in Italia insomma dall'inizio di dicembre. In tutto questo appunto hai passato un periodo nelle carceri, nelle prigioni in cui sono rinchiusi molti palestinesi e molte palestinesi, ancor prima se ne parla poco adesso, ma pochissimo se ne parlava prima del 7 ottobre, quando appunto tu ti trovavi là, e vorremmo insomma che tu ci raccontassi la situazione di tanti prigionieri e prigioniere palestinesi.
Sì, purtroppo la situazione che soprattutto in questi momenti sta diventando sempre più drammatica. Nel corso degli ultimi anni la detenzione, gli arresti politici sono stati uno dei principali mezzi utilizzati da Israele per riuscire a bloccare e a reprimere qualsiasi tipo di mobilitazione sia in Cisgiordania che nei territori del 48. Quindi già la situazione prima del 7 ottobre era abbastanza drammatica sotto questo punto di vista, con il numero di prigionieri politici prima del 7 ottobre era di circa 5.200 distribuiti in diversi carceri, in diversi carceri nei territori palestinesi occupati, e di cui un numero abbastanza rilevante sotto regime di detenzione amministrativa. E le condizioni fino al 7 ottobre già di per sé erano purtroppo pessime, soprattutto con grandi tensioni a seguito delle dichiarazioni fatte nel corso soprattutto del periodo estivo da parte del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, relative a ulteriori restrizioni da applicare ai prigionieri politici nelle carceri dell'occupazione, per cui c'è stato un periodo di grandi tensioni con già delle prime mobilitazioni all'interno delle carceri, volte a poi trasformarsi in seguito in degli scioperi per riuscire a preservare quelli che sono dei diritti che i prigionieri sono riusciti a strappare nel corso degli anni con la forza, perché non vi è la possibilità per molti detenuti di ottenere visite familiari. È stata introdotta una nuova restrizione che doveva essere discussa nel corso dei mesi passati, poi ovviamente ora è passata in secondo luogo, permetteva non a tutti i prigionieri ma soltanto un numero limitato di avere delle visite familiari una volta ogni tre mesi. Allo stesso modo si è parlato a lungo e c'è stato un grande dibattito anche per riuscire a comprendere quale sia il livello del dibattito politico all'interno di Israele. Non si discute di questioni di principio, ma ma di quale livello di repressione sia giusto adottare. Si è parlato appunto nel corso di quei mesi di introdurre una legge di introdurre la pena di morte per alcuni prigionieri politici palestinesi, per cui è stato già il periodo estivo che ha preceduto il 7 ottobre è stato un periodo parecchio movimentato sotto questo punto di vista.
Senti, io scusami Khaled, farei un attimo un passo indietro e ti chiederei insomma di rispiegare, poi ne abbiamo già parlato in realtà dai microfoni di questa radio, quando tu parli di detenzione amministrativa a cosa fai riferimento, cioè se insomma un po' questa pratica appunto dello Stato israeliano di tenere appunto recluse nelle carceri tante persone palestinesi senza che ci sia una formale imputazione nei loro confronti. Insomma, mi sembra che questo abbia interessato anche la tua vicenda, se ti va un po' di raccontarci in che modo viene utilizzato questo abominio giuridico da parte dello Stato israeliano.
Sì, la detenzione amministrativa, diciamo che è questa sorta di è questa detenzione che viene utilizzata, una forma di detenzione che viene utilizzata quando appunto le autorità israeliane non riescono ad individuare alcun tra virgolette reato commesso oppure alcuna prova di reato a carico di un detenuto, che però sono effettivamente interessati a mantenere in detenzione, per cui fondamentalmente si viene condannati a questo regime di detenzione che non contempla la formalizzazione di accuse, non contempla l'essere sottoposto ad un processo e ci si trova condannati a scontare un periodo di detenzione che solitamente si aggira attorno ai 6 mesi, che è rinnovabile potenzialmente all'infinito. La prassi nel corso degli ultimi anni era quello di rinnovarlo fino a raggiungere i 24 mesi, però non vi è nessuna, questa è solamente la prassi, non nasce da nessun, passatemi il termine, per così dire, inquadramento legale, per cui in quest'ultimo periodo ci sono molti detenuti a cui viene rinnovato oltre a questi 24 mesi, essendo potenzialmente utilizzabile un po' all'infinito, e questa condanna viene fatta in base a di solito viene giustificata in base ad informazioni segrete che non possono essere rese note, solitamente non vengono rese note neanche al detenuto o al suo legale, semplicemente ci sono i servizi di sicurezza interni israeliani che raccomandano al giudice, solitamente un giudice militare, perché gli abitanti della Cisgiordania vengono sottoposti a quella che è una corte militare, quindi i servizi di sicurezza interna chiedono al giudice di mantenere in detenzione anche se non vi è nessun, di nuovo passatemi il termine, reato commesso, senza accuse, senza la possibilità di difendersi poi in realtà, perché nemmeno l'avvocato o il detenuto stesso è al corrente del motivo di questa detenzione. Nel mio caso non sono stato arrestato o non sono stato diciamo condannato a questo regime di detenzione. Il periodo che ho scontato, poi il termine forse non appropriato, il periodo che ho passato mio malgrado in detenzione in Israele era nelle carceri israeliane era una sorta di fermo con lo scopo di interrogarmi, raccogliere eventuali prove di eventuali di eventuali reati, si presume, soltanto che questo periodo ha una durata di circa 30 giorni, rinnovabili fino a un massimo di 90 giorni, dopodiché le autorità israeliane sono tenute, o sarebbero tenute, poi perché poi purtroppo le leggi molto spesso vengono interpretate in base a quella che è l'esigenza del momento, l'esigenza politica del momento, per cui dopo questo periodo sarebbero teoricamente tenute a formalizzare delle accuse, altrimenti rilasciare il detenuto nel caso non sia emerso nessun elemento che lo incrimini che funga da prova per qualunque reato gli venga contestato. Io al termine del periodo massimo legale di detenzione non mi sono state formalizzate le accuse. Il pericolo nell'ultimo periodo era effettivamente che venissi mandato in regime di detenzione amministrativa, perché in gran parte dei casi è questo che accade. Molto spesso, soprattutto nelle campagne di arresti che vengono portate avanti, se non si trovano elementi per formalizzare le accuse nel corso di questo lasso di tempo, di 30 giorni, solitamente 30 giorni, di solito gran parte, una percentuale altissima di detenuti vengono poi condannati alla detenzione amministrativa, per cui anche se non è emerso assolutamente, anche nel caso non fosse emerso assolutamente nulla, quindi una volta arrestato ormai sei lì, cioè questo fondamentalmente è il ragionamento di fondo, difficilmente ritorni a casa senza aver scontato un periodo di detenzione. E fortunatamente lo dico con amarezza, perché poi in realtà quello che dovrebbe essere un diritto è diventato, o è allo stato attuale delle cose purtroppo diventato un privilegio. Io sono stato rilasciato probabilmente perché avendo la cittadinanza italiana sarebbe stato evidentemente imbarazzante sottoporre a un regime di detenzione amministrativa un cittadino straniero. Fortuna che purtroppo centinaia di palestinesi non hanno. Di media il numero di detenuti in regime di detenzione, di prigionieri politici in regime di detenzione amministrativa, di media il numero si è sempre aggirato tra i 3 e i 500. Ora, a partire dal 7 ottobre abbiamo visto un picco, soprattutto a seguito della massiccia campagna di arresti iniziata a seguito del 7 ottobre, per cui al momento il numero di prigionieri palestinesi e di palestinesi arrestati nel corso appunto di questi ultimi due mesi è di quasi 4.500, di cui gran parte sono stati condannati direttamente, senza neanche essere sottoposti ad alcun tipo di processo, direttamente in regime di detenzione amministrativa, per cui abbiamo questo picco, un numero altissimo, credo sia il più alto dal 1987. E questo regime di detenzione dobbiamo ringraziare il mandato britannico per avercelo lasciato, perché questo tipo di detenzione è stata introdotta nel 45 dal mandato britannico e poi fondamentalmente è stato riutilizzato è riadottato questo regime di detenzione da parte di Israele ed utilizzato massicciamente in questi ultimi 50 anni, per cui purtroppo il tutto nel silenzio più assoluto, sia a livello internazionale che spesso quando poi si sente parlare, no, di principi di democrazia, si sentono fare questi gran bei discorsi rispetto ai diritti umani, e quant'altro. Ovviamente quello che ci appare palese è che questi discorsi, specie da parte dei mezzi di informazione mainstream e da parte del anche il nostro governo italiano, vengono fatti solamente quando si parla di un qualche paese con cui non che si contrappone a livello politico e geopolitico. Quando ci sono altri interessi in ballo non se ne parla e si ignora completamente il problema. Quindi evidentemente per l'Italia, come per il resto dei paesi europei, questo problema non esiste. Per l'Italia evidentemente non esiste a causa dei 5 miliardi di euro di scambi commerciali l'anno con Israele, per cui questo è il in sintesi,
sì, la retorica dei diritti umani da parte dell'Italia, ma direi di tutto l'Occidente, insomma, in questi ultimi almeno 20 anni, 25 anni, insomma, uno strumento molto evidente. Appunto in quella che viene tirata su come uno scontro di civiltà, ma che poi è una guerra coloniale continua. Rispetto a quello di cui ci stavi parlando, insomma, delle migliaia di prigionieri e prigioniere politiche, ci puoi dire, insomma, qual è, appunto, stavi parlando prima delle condizioni di vita nelle carceri israeliane già terribili prima del 7 ottobre, rispetto all'impossibilità, insomma, di avere contatti con l'esterno. Non so se su questo vuoi aggiungere ancora qualcosa.
Mi sono perso, scusate, non ho sentito l'ultima parte della domanda.
No, dicevo le condizioni di vita nelle carceri israeliane che tu già descrivevi poco fa, insomma, per quanto riguarda prima del 7 ottobre, condizioni, insomma, tutti i carceri sono terribili, ma in una situazione come quella dell'occupazione israeliana non fatichiamo a pensare che lo siano di più, anche per l'impossibilità di contatti con l'esterno. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto a come vivono i prigionieri e le prigioniere in questi carceri.
Sì, purtroppo non si hanno molte notizie, non essendo state permesse visite da parte della Croce Rossa Internazionale in gran parte delle carceri, e i prigionieri non hanno la maggior parte non vengono sottoposti a processo, vengono direttamente condannati alla detenzione amministrativa, quindi molto spesso non hanno modo di incontrare i propri legali, il proprio avvocato, e risulta quasi impossibile accertarsi ed avere chiare notizie su quel che accade. Però nel corso di questi ultimi due mesi ci sono alcuni prigionieri che hanno, una volta scontata la loro pena, sono stati rilasciati, e le notizie che arrivano da questi prigionieri rilasciati sono a dir poco raccapriccianti. Si parla di pesantissime campagne di repressione all'interno delle carceri, irruzioni nelle sezioni, utilizzo di torture, percosse, che hanno portato all'uccisione di ben 6 prigionieri nel corso degli ultimi 2 mesi, in parte per torture e percosse, come il caso del prigioniero Saher Abu Assad di Qalqilya. e in altri casi per negligenza sanitaria, quindi in alcuni casi dei malori che sono stati completamente ignorati, non viene fornita assistenza sanitaria, ci sono grandi problemi per quanto riguarda, no? Sta cominciando il freddo invernale, tutti i beni dei prigionieri sono stati detenuti, tra cui anche tutto il vestiario invernale. Un sovraffollamento, specie considerando il fatto che il numero di prigionieri è raddoppiato nel corso di 2 mesi, quindi all'interno di una stanza che conteneva 8 persone, oggi ne abbiamo 15, 16 con persone che devono dormire sul freddo pavimento. Anche per quanto riguarda il cibo, ci perviene dalle testimonianze dei prigionieri rilasciati nel corso delle ultime settimane, cibo che basta per 3-4 persone al massimo viene portato per sfamare un'intera stanza che ne contiene 15-16 se non di più, per cui sono la situazione è purtroppo catastrofica sotto questo punto di vista. E nel corso dello scambio di prigionieri di qualche settimana fa, se ricordate, nel momento in cui c'è stata appunto questa tregua per portare avanti lo scambio di prigionieri, i prigionieri rilasciati, che poi tra l'altro erano tutti minori, minorenni, palestinesi minorenni oppure donne, ne abbiamo visti parecchi con entrambi gli arti spezzati, braccia, gambe spezzate, sottoposti ai peggiori trattamenti che ci si possa immaginare. E il tutto ovviamente nel silenzio più assoluto sia occidentale che europeo, questo da un lato, e da un altro purtroppo si fa finta, non solo si fa finta di nulla, ma e ci tengo a ricordarlo e a sottolinearlo, purtroppo l'Italia, e non parlo soltanto di questo governo, perché questa politica va avanti ormai da decenni e si sono alternati destra, sinistra, nel continuare a proseguire non soltanto gli scambi commerciali con Israele, ma anche la collaborazione sul piano militare, per cui oggi ci stiamo avvicinando agli 80 giorni di guerra e di bombardamenti nella striscia di Gaza. Invito tutti coloro che vedono le scene dei bombardamenti in televisione o sulle notizie a ricordarsi che i piloti che in queste ore stanno bombardando la striscia di Gaza la stanno bombardando anche grazie all'appoggio e al sostegno fornito dall'Italia. I piloti che adesso bombardano la striscia di Gaza si sono addestrati grazie a una tecnologia italiana fornita dall'Italia. L'Italia prosegue con la propria collaborazione sul piano militare da decenni e anche tramite Leonardo ed altre aziende partecipate statali, che però fondamentalmente sfuggono addirittura anche al controllo del Parlamento, e per esempio della Leonardo e di tutto quanto il lavoro di collaborazione che viene portato sul piano militare con Israele. Quindi ci sta una grande responsabilità. L'Italia è una parte di questa guerra che sta avendo luogo, non è neutrale come pensa di farci credere nel corso delle votazioni dell'ONU. L'Italia è parte di questa guerra, sta partecipando in maniera attiva in questa guerra, fornendo tecnologie, fornendo competenze, portando avanti la propria collaborazione sul piano militare, fornendo un appoggio per l'operazione volta a ripristinare il traffico marittimo diretto verso Israele a seguito degli eventi che ci sono stati in Yemen. Quindi l'Italia è fondamentalmente in guerra e quindi credo sia una responsabilità collettiva e storica quella di prendere una posizione e andare anche oltre al prendere una semplice posizione. Credo sia doveroso per qualunque italiano provare a prendere in mano la situazione e contestare questa politica che va avanti ormai da troppo tempo.
Sicuramente, insomma, la solidarietà al popolo palestinese si porta avanti la lotta qui nel nostro paese, in quello che sta succedendo. Già lo diceva, insomma, Vittorio Arrigoni ormai parecchi anni fa, ma adesso la situazione è ancora più chiara. Insomma, ci sono state diverse manifestazioni sotto la Leonardo e probabilmente questo va incentivato assolutamente. Ieri da questi microfoni abbiamo parlato della connessione tra militarizzazione e università con Lancione, che è un altro dei grandi delle grandi complicità del nostro paese per quello che sta succedendo a Gaza e in tutta la Palestina, perché appunto nel frattempo quel silenzio assoluto su quello che sta succedendo nelle carceri riguarda in gran parte anche quello che sta succedendo in Cisgiordania. Insomma, sappiamo che i morti, le uccisioni in Cisgiordania hanno sicuramente superato le 300 e la vita è estremamente, insomma, la repressione dell'esercito israeliano è molto forte e molto capillare. Non so, insomma, se ci vuoi dire qualcosa rispetto alla situazione che hai lasciato quando sei tornato a inizio mese qua in Italia.
Sì, per cui ci tengo sostanzialmente a risottolineare l'esigenza di muoversi sul piano italiano. Da un lato non c'è bisogno di andare a fare l'attivista in Palestina quando poi effettivamente complice e partecipi a questa guerra li abbiamo qui davanti ai nostri occhi. Per cui è importante il lavoro portato avanti per quanto riguarda la collaborazione specie sul piano militare, ma anche su quello commerciale ed accademico, perché poi molto spesso la collaborazione militare viene celata anche dietro a degli innocui ed innocenti progetti di collaborazione accademica, poi vengono utilizzati per sviluppare tecnologie che in realtà tutto hanno a che fare, sono legate sempre sul piano militare. Su questo sarebbe importante portare avanti e proseguire questo lavoro.
Sicuramente è importantissimo. Insomma, tu ci hai mandato un messaggio a tutti una volta che sei tornato in Italia sull'importanza di continuare con la solidarietà internazionale, ma la solidarietà è per noi principalmente questo, insomma, cercare di bloccare la partecipazione dell'Italia al fianco di Israele, sostanzialmente, si può dire anche in maniera molto chiara, perché è un fatto pubblico e evidente a tutti e a tutte. Fra l'altro, insomma, appena abbiamo avuto la notizia di uno sgombero di un'occupazione studentesca alla Sapienza, che portava tra le proprie, insomma, rivendicazioni più forti proprio questa, insomma, la solidarietà al popolo palestinese e mettere in discussione le collaborazioni accademiche con Israele. Dopo di te daremo la voce a loro.
Per cui sì, invece per quanto riguarda la domanda relativa alla situazione in Cisgiordania, si parla anche lì dal 7 ottobre di centinaia di morti, perché incursioni sono quotidiane, le campagne di arresti vanno avanti, le uccisioni vanno avanti giorno dopo giorno. con impossibilità di sostanzialmente di muoversi da città a città, per cui si vive in maniera più contenuta rispetto alla situazione della striscia di Gaza, però si vive comunque, si vivono momenti di grande tensione anche lì. Per cui questo a riprova anche cioè ci sono, nonostante queste campagne di arresti, nonostante le uccisioni vadano, cioè continuino in Cisgiordania, anche utilizzando bombardamenti, cosa che questione sdoganata di recente, perché non accadeva sostanzialmente dagli inizi del 2000 che venissero utilizzati questi mezzi e questi metodi in Cisgiordania. Però nonostante tutto ciò continuano mobilitazioni in Cisgiordania per la fine dei bombardamenti contro la striscia di Gaza. Lo stesso accade anche nei territori del 48, a riprova del fatto che oltre 75 anni di tentativi di frammentare, dividere in settori, no, la questione palestinese, ha questa politica ha fallito e per cui, nonostante tutti i tentativi portati avanti di isolare geograficamente, politicamente, socialmente Gaza dalla Cisgiordania, la Cisgiordania dai territori del 48, questa politica sostanzialmente fallita, non, e lo vediamo oggi come l'abbiamo visto nel corso degli ultimi anni e nel corso delle grandi mobilitazioni che ci sono state anche durante le scorse aggressioni alla striscia di Gaza.
Sì, penso che il nostro tempo, insomma, sia arrivato alla fine. Tu ti stai muovendo in questo momento e ti chiediamo solo di rilanciare l'appuntamento di oggi, se ti va, perché per l'importanza di portare una manifestazione nelle strade nel nostro paese e nella nostra città, e ti ringraziamo molto per essere stato con noi.
Grazie a voi. Sì, ricordiamo il presidio di oggi a Roma alle 15. Ora non ho sotto mano l'indirizzo.
Vabbè, Largo Corrado Ricci ai Fori Imperiali, insomma.
Sì, comunque sì, Fori Imperiali oggi alle 15.
Grazie ancora, Khaled.
Vi devo lasciare.
Sì, ciao. Purtroppo, ciao.
Scusate. Arrivederci.
Ciao. E ringraziamo appunto Khaled da questi microfoni, che ci ha dato molto più del tempo che aveva, perché insomma c'aveva un treno da prendere. Ci sembra insomma che se ce ne fosse stato bisogno, non credo, ma tutto ciò come dire rende molto concreto il perché portare anche sotto Rebibbia la lotta al fianco del popolo palestinese. Mi sto riferendo all'appuntamento consueto del 31 di dicembre sotto le mura del carcere romano. Quest'anno saremo là come ogni anno, e saremo là anche con le bandiere palestinesi, anche appunto dando voce a chi è rinchiuso o rinchiusa nelle prigioni israeliane.
E prima del 31 dicembre ricordiamo anche un altro appuntamento per continuare a parlare di carcere, per continuare a parlare di repressione, che succede nelle carceri e nei tribunali, prospettive su detenzione e recenti misure securitarie in Italia, una iniziativa che ci sarà venerdì 29 dicembre in quel di Casale Alba 2 a partire dalle 18:30 con una tavola rotonda a cui parteciperà la redazione di Radio Onda Rossa, e sarà anche un'altra occasione per presentare la Scarceranda 2024 insieme alla radio, il comitato Core contro 4, carcere e repressione, la clinica legale immigrazione di Roma 3, Antigone Lazio e il comitato Riapriamo Villa Tiburtina. Dopo la tavola rotonda rimaniamo insieme a partire dalle 20:30 con una cena sociale e poi reading teatrale con Leonardo Maltese e Paola Francesca Iozzi e poi DJ set di Dost. Ripeto, il 29 dicembre a partire dalle 18:30 a Casa L'Alba 2, via Gina Mazza, serata a sostegno della radio.